Pop Trip.
Un viaggio nella storia della musica.
Ciao a tutti gli amici di Unica Radio, questo è Pop Trip e io sono Frank Starr. Questo è il nuovo programma sulla storia della musica qui su Unica Radio. E il programma ha come intento quello di ripercorrere in modo lineare e cronologico la storia della popular music del Novecento, evidenziando tutte le evoluzioni che essa ha subito dai primi anni del secolo a oggi. Il punto di partenza di questo viaggio è il blues. Tra tutti i generi musicali, il blues è forse quello su cui sarebbe bene soffermarsi con particolare attenzione, poiché sta alla base della maggior parte dei generi musicali più comuni. Gruppi celebri come Led Zeppelin, Rolling Stones e molti altri non sarebbero mai esistiti se non ci fossero stati i bluesmen prima di loro. Insomma, il blues ha influenzato gran parte della musica che è arrivata fino a noi. Quindi capire com'è nato, perché, cosa ha determinato la sua grande fortuna e come si è sviluppato nel tempo può aiutarci a capire meglio la via che la musica sta percorrendo da allora fino ai giorni nostri. E quale modo migliore di addentrarci in questo viaggio musicale nel Delta del Mississippi se non ascoltando un pezzo del re del Delta Blues, Robert Johnson. Il brano si chiama Ramblin' on My Mind ed è del 1936. Nasce il blues. Il blues nasce alla fine dell'Ottocento nel sud degli Stati Uniti, ad opera degli schiavi neri che venivano deportati e costretti a lavorare nelle piantagioni di tabacco e cotone di proprietà di ricchi latifondisti bianchi. Le prime manifestazioni di questa musica consistevano in semplici canti nella forma di call and response, ovvero botta e risposta, di diretta tradizione africana. Il significato del termine blues risale a un modo di dire comune all'epoca, che era to have the blue devils, letteralmente avere i diavoli blu, il che significava essere tristi e provare nostalgia. I testi di quei primi canti riflettono questo stato d'animo. E anche se alcuni di essi vennero creati per fini, diciamo, più pratici, più goliardici, come per esempio la semplice comunicazione tra gli schiavi stessi, o per prendere in giro il padrone, chiaramente utilizzando nomi fittizi perché non venissero scoperti, il tema della tristezza è comunque quello più comune. Negli schiavi questo sentimento era generato dalla loro stessa condizione di sfruttati, di emarginati, di sradicati dalla loro terra natia. Il canto dava loro un seppur minimo sollievo, ed era un mezzo per manifestare il proprio malessere e per rendere psicologicamente meno faticoso l'estenuante lavoro quotidiano. In questa prima fase l'unico strumento utilizzato era la voce. accompagnata al massimo dal clapping, ovvero il battito delle mani. In una fase successiva vennero introdotti gli strumenti musicali, che all'epoca erano però molto rudimentali. Alla fine dell'Ottocento, il principale mezzo di diffusione del folk nero era costituito dai medicine shows, sorta di circhi ambulanti, e ai primi del Novecento nacquero i primi teatri stabili che li ospitavano. Quindi, seppur in regime di pieno sfruttamento, il blues passò dal livello originario di puro folk nero a quello di spettacolo popolare. È importante notare come, sin da questo primo periodo, il blues si differenziò dalla precedente musica occidentale, sia per le modalità di esecuzione, per la mancanza di strumenti di accompagnamento e per i temi trattati. Uno dei primi bluesmen a essere registrati fu Lead Belly, e questo è un suo pezzo.
When I was a little baby, my mother rocked me in the cradle, and I'm old, couldn't feel at home. When I was a little baby, my mother would rock me in the cradle, and I'm old, couldn't feel at home. You couldn't pick very much cotton, and lumber couldn't feel that home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana, and lumber couldn't feel that home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money, and lumber couldn't feel that home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money, and them old cotton feel at home. Oh, when them cotton bowls get rotten, you can't pick very much cotton, and them old cotton feel at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana, and them old cotton feel at home. I was over in Arkansas, people asking what you come here for, and them old cotton feel at home.
Done. sure wanna go back home. I'm down on the fight my phone, but I sure wanna go back home. But I hope someday I will overcome.
Erano Lead Belly con Cotton Fields e Buca White con Parchment Farm Blues. Io sono Frank Starr, questo è Pop Trip. Gli strumenti musicali nel blues sono in primis il banjo, l'evoluzione di un antico strumento africano a corde chiamato banjur, l'armonica a bocca, la washboard, uno strumento a percussione ottenuto con una tavola per lavare i panni, e ovviamente la chitarra. C'è da sottolineare però che uno strumento come la chitarra, che non fa parte della tradizione africana, risultava in qualche modo sconosciuto e estraneo agli afroamericani, che trovarono comunque nell'accordatura aperta una soluzione per una facile esecuzione dei brani. L'accordatura aperta consiste nel modificare il suono di ogni corda, facendo in modo che suonando tutte le corde a vuoto si formi un accordo. E in questo modo i bluesmen potevano accompagnarsi solamente spostando un dito nei vari tasti della chitarra. Tagliando il collo di una bottiglia invece e mettendolo nell'anulare della mano, si poteva suonare la chitarra con la tecnica dello slide, facendo scivolare il pezzo di vetro sulle corde. Il pezzo di vetro era detto bottleneck. Meno diffuso per ovvi motivi di praticità e trasporto è il pianoforte, che assumerà più tardi un'importanza basilare nel blues. La struttura base di un blues si codifica fin da ora in 12 battute, nella quale si alternano solo 3 accordi. Il testo consiste in più strofe da 3 frasi l'una, in cui le prime 2 frasi sono uguali e si ripetono. La figura del bluesman ha assunto col tempo una connotazione ben precisa, ovvero quella del vagabondo solitario e dannato. I primi bluesmen erano personaggi che vivevano ai margini della società e ai confini dell'illegalità, e spesso vivevano di espedienti ed erano considerati pericolosi dalla società dell'epoca. Non avevano fissa dimora e si spostavano continuamente da un paese all'altro, in compagnia solo della loro chitarra. All'epoca erano chiamati con il termine hobo, che voleva dire appunto vagabondo. Attorno a loro gravitavano varie leggende, e il caso più famoso è quello di Robert Johnson. Egli fu probabilmente la figura più rappresentativa del blues dei primi anni del Novecento, e influenzò molti altri musicisti dopo di lui. Nato a Hazelhurst nel Mississippi nel 1911, imparò a suonare la chitarra da autodidatta, ma sin dall'adolescenza condusse una vita sregolata tra donne e alcol. La leggenda vuole che egli abbia incontrato il diavolo ad un crocevia e gli abbia venduto la sua anima in cambio di una straordinaria abilità chitarristica. Questo mito fu alimentato dai testi dei suoi blues, che fanno spesso espliciti riferimenti al diavolo, a Satana e a quell'incontro in particolare. La vita di Robert Johnson terminò a soli 27 anni, avvelenato dal gestore di un locale, convinto che il bluesman avesse una relazione con sua moglie. Di Robert Johnson ci rimangono solo 29 registrazioni e furono registrati tra il 1936 e il 1937 a San Antonio e Dallas. Alcune di esse furono pubblicate all'epoca su 78 giri e questo pezzo è uno di quelli.
Do it again, but I'm one year to my sweet home, Chicago. I'm going to California, from 30 miles away. Somebody will tell me that you need my help someday, son.
Oltre a Robert Johnson, esistevano una miriade di altri bluesmen che spesso conducevano uno stile di vita identico a quello di Robert Johnson. Molti di loro vennero registrati grazie alla diffusione delle prime tecniche di registrazione intorno agli anni 40. Tra questi bluesmen possiamo ricordare sicuramente Son House, attivo nella zona del delta del Mississippi, ed egli fu un personaggio piuttosto controverso e finì anche in prigione per omicidio, ed è da tutti considerato l'ispiratore di Robert Johnson, ed è praticamente certo che suonarono più volte assieme. Tra i più importanti possiamo nominare Charlie Patton, un grande intrattenitore popolare dalla voce rock e drammatica, al contrario di quella di Skip James, un bluesman atipico appunto per la sua voce molto alta e dolce. Nel Texas invece ci furono due altri portati hobos, ovvero bluesmen. Il primo è Blind Damon Jefferson, un bluesman cieco e costretto a suonare per elemosina. L'altro è Lead Belly, anche egli un abitué dei carceri della zona. Tutti questi bluesmen hanno dei nomi abbastanza strani e sono appunto dei soprannomi. Possiamo quasi dire che non eri un bluesman se non avevi un soprannome. Quello dei soprannomi era una prassi abbastanza comune tra i bluesmen dell'epoca. Anzi, poi si è tramandata negli anni, tanto da diventare una caratteristica specifica del blues. Tutti i personaggi che abbiamo citato furono registrati da Alan Lomax, un etnomusicologo che registrò tantissimi bluesmen come esempi di folk nero, soprattutto per la libreria musicale del Congresso. Nelle radio dell'epoca si poteva sentire questo pezzo di Lead Belly, The Midnight Special.
Gets up in the morning when that big bell rings. Pulls a marcher to the table. Give me the same old thing, not poker on the table. See nothing in my bag. Never say nothing about it. Have a trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven loving light on me. If you ever go to Houston, you better walk right, and you better not squabble, and you better not fight. Best rocker will arrest you. Hit and boom will take it down. You can bet your bottom dollar that you're a sugar land doll. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven loving light on me. Well, jump a little Judy, she was a mighty fine girl. She done brought jumping. There's a whole round world where she brought it in the morning. Just a wonderful day when she brought me the news that my wife was dead. That started me grieving. We've been hollering and crying. Then I began to worry about the great long time. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven loving light on me.
Quali furono i grandi cambiamenti tra gli anni 40 e 50 per il blues? Quello che rivoluzionò più di tutti questa musica fu l'elettrificazione della chitarra. Già nei primi mesi di questo decennio, la Gibson mise in commercio i primi modelli di chitarra elettrica, che venne subito adottata dai bluesmen, poiché grazie all'amplificazione essa poteva inserirsi meglio nelle formazioni dell'epoca, che potevano contare sempre più spesso su una sezione ritmica formata da pianoforte e batteria. Il secondo grande fattore di cambiamento fu lo spostamento dei bluesmen dalla campagna alla città. Ci si muoveva in cerca di fortuna nelle vere città del sud degli Stati Uniti, e metropoli come Chicago, come Memphis, New Orleans e Detroit diventeranno capitali del blues, ognuna con uno stile diverso. Cominciarono a comparire le prime etichette discografiche, che cedevano esclusivamente musica nera, e l'esempio più celebre è quello della Chess Records di Chicago, la cui storia è stata raccontata nel recente film Cadillac Records. È da questo periodo che non si parla più solo di blues, ma di rhythm and blues, termine che ha diverse sfaccettature. Il rhythm, il ritmo, era dato dalla sezione ritmica e non vi era più il semplice accompagnamento della chitarra, ma una band vera e propria, quindi spesso con una sezione fiati, e i cantanti diventarono sempre più spesso dei veri e propri showman. Era quindi considerata good times music, musica per divertirsi. E lo stile e la musica stessa assumevano un ruolo più importante dei testi. Era comunque un tipo di musica prodotta da neri per essere ascoltata esclusivamente da neri. Rhythm and Blues veniva trasmesso da radio specializzate in musica afroamericana, che mandavano in onda dischi di musica nera che andavano a finire in classifiche a parte, dedicate solo a quel tipo di musica. La segregazione razziale si faceva dunque sentire anche nella musica. Questo pezzo è un brano di Robert Johnson che è inciso in questa versione da Elmore James. Il titolo è Dust My Broom. Che abbiamo citato prima, Chicago è forse quella che ha prodotto il maggior numero di artisti che sono andati poi a influenzare la successiva scena rock. La Windy City, così chiamata per il perenne vento da cui è spazzata, ha colto intorno alla metà del Novecento una miriade di bluesmen che dalle campagne circostanti si spostavano nelle metropoli in cerca di fortuna e lavoro, sia come musicisti, sia come operai nelle grandi fabbriche della zona. Per le strade della città si potevano trovare molti musicisti che si guadagnavano da vivere suonando per i passanti. Vennero aperti poi diversi blues club, nei quali, tanto per cambiare, si esibivano esclusivamente musicisti neri, per un pubblico di colore. Tutti i club più importanti erano situati nel South Side, nella zona sud della città. Lo stile del blues di Chicago cominciava a prendere forma, ed era caratterizzato da una ripresa dello stile del Delta Blues, ma con una sezione ritmica formata da basso e batteria, il pianoforte, e la chitarra e l'armonica ambedue amplificate. A volte si aggiungevano anche le sezioni di fiati, quindi con sax e trombe. A Chicago nacquero diverse case discografiche specializzate in musica nera, come la Bluebird Records e la Alligator Records, ma la più famosa è di sicuro la Chess Records. Fu fondata all'inizio degli anni 50 da due fratelli, Leonard e Phil Chess, e contribuì a lanciare grandi nomi del blues di Chicago, come per esempio Muddy Waters, il nome d'arte di McKinley Morgenfield. Questo nome d'arte gli venne dato da sua nonna, poiché da piccola amava sguazzare nelle acque fangose del Mississippi, le Muddy Waters appunto. Inizialmente egli lavorava come bracciante nei campi di cotone e imparò a suonare la chitarra, e fu registrato anche da Alan Lomax nelle sue ricerche. Quando arrivò a Chicago, il suo straordinario talento venne notato da Leonard Chess, che lo convinse a registrare per la sua casa discografica. In breve tempo il nome di Muddy Waters fu il più famoso di tutta Chicago. I suoi blues toccano vari temi, da quello del faticoso lavoro nei campi a testi dedicati alle sue donne nei quali non mancano evidenti allusioni sessuali. Nella sua band militava un grandissimo armonicista, Little Walter. Un altro talento scoperto da Chess fu quello di Howlin' Wolf. Anche egli bracciante, possedeva un timbro di voce assolutamente unico e molto riconoscibile tutt'oggi. Egli entrò molto spesso in competizione con Muddy Waters. Oltre a loro vi sono molti altri nomi del blues di Chicago. Possiamo citare per esempio Willie Dixon, un grandissimo contrabbassista e soprattutto autore di molti classici del blues. Elmore James, definito il re della slide guitar, Etta James, un'inconfondibile voce femminile, e molti altri. Questo è Muddy Waters con Got My Mojo Working.
Got my mojo working, buddy. Just won't work on you. Got my mojo working, buddy. Just won't work on you. I wanna love you so bad, I don't know what to do. Going down in Louisiana to get me a mojo hand. Going down in Louisiana.
Black Lightning, Howlin' Wolf. L'altra grande città verso la quale molti bluesmen del Delta si diressero è Memphis, in Tennessee. Già negli anni 20 e 30 in città si potevano incontrare le jug bands, gruppi che spesso suonavano per strada con strumenti in molti casi costruiti con materiali di recupero, come per esempio la washboard stessa. In quegli anni i musicisti del Delta trovarono terreno fertile nella West Memphis, la zona ovest della città, dove vi era una strada molto particolare, Beale Street. In questa strada si svilupparono una miriade di locali notturni, blues e jazz club e varie sedi di radio cittadine. Giorno e notte i marciapiedi erano letteralmente invasi da musicisti di strada. Soprattutto durante il weekend, Beale Street si animava grazie a molti concerti nei club e al popolo di colore che voleva divertirsi dopo una settimana di lavoro. Rufus Thomas, uno storico cantante di DJ radiofonico della città, ripeteva sempre la frase: se un bianco potesse diventare nero per un sabato sera a Beale Street, non vorrebbe mai più ritornare bianco. Come Chicago, anche Memphis aveva le sue case discografiche. E tra tutte spiccava la Sun Records di Sam Phillips, che diventerà famosa per essere la prima casa discografica di Elvis. Prima di questo, però, Phillips registrò tantissimi artisti di colore, senza alcun pregiudizio razziale. Lo stile del rhythm and blues di Memphis si caratterizzava per una forte presenza di fiati e per testi con tematiche che si possono definire più ottimiste rispetto a quelle del blues di Chicago. Oltre al già citato Rufus Thomas, troviamo artisti come Ike Turner, un ottimo polistrumentista che si dedicò anche ad altri generi come il soul e il funk, ma dalla personalità piuttosto irrequieta, come dimostra la fine del suo matrimonio con la più conosciuta Tina Turner. Abbiamo poi Bobby Blue Bland, un grande shouter, ovvero urlatore del blues. Ma tra tutti il nome più famoso è quello di B.B. King, nome d'arte di Riley B. King, indicato da molti come il re del blues. Anche lì da giovane lavorò come bracciante in una piantagione poco fuori Memphis, interessandosi alla musica e alla chitarra che imparò a suonare da autodidatta. Quando si trasferì a Memphis, lavorò inizialmente come DJ alla radio WDIA, che trasmetteva solo musica nera, e proprio la radio prese il soprannome di Blues Boy, poi abbreviato in B.B. Dopo che cominciò a registrare per Sam Phillips negli anni 50, la sua carriera decollò in un'ascesa costante e ancora oggi, a 88 anni, continua a fare concerti. Questo è un suo pezzo dal titolo Sweet Little Angel.
mama, baby, when you cried all night long. I know now, darling, I was doing you wrong. If I had $1 million, I'd give you every dime just to hear you call me Bobby one more time. You used to call me B, oh, oh, B, B, Y, B, oh, oh, B, B, Y, Bobby. You call me Bobby. Ah, it just sounds so good. Ah, you don't know how much I miss you, baby.
Era Bobby Blue Bland con Little Boy Blue. Bene, nelle altre città si svilupparono stili diversi, con artisti che tuttora sono la base di molta musica moderna. A Detroit, nel Michigan, registrò John Lee Hooker, mitico bluesman autore di pezzi a metà tra il talking blues, dove il testo è più parlato che cantato, e l'imminente rock and roll. A Los Angeles, in California, si sviluppò un tipo di blues denominato jump blues, influenzato dai bluesmen acustici del Texas. Tra gli artisti più importanti troviamo Albert Collins, che nei suoi pezzi diede molto risalto all'orchestra, e T-Bone Walker, un vero e proprio showman della chitarra, al quale Jimi Hendrix si ispirò in modo molto esplicito. A Los Angeles fu attiva anche Big Mama Thornton, una cantante e chitarrista che spianò la strada al canto di Janis Joplin negli anni 60. In Siena vi fu su tutti Clarence Frogman Henry, che deve il suo soprannome al bassissimo registro della sua voce, simile al gracidio di una rana. Siamo giunti alla conclusione di questa prima puntata di Pop Trip. Io vi do appuntamento mercoledì prossimo alle 17, sempre su Unica Radio. Un saluto da Frank Stara, vi lascio con un pezzo di T-Bone Walker chiamato Stormy Monday Blues. Ciao.
They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. Yes, the eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray.
Pop Trip. Un viaggio nella storia della musica.